Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ho anche delle qualità e quindi la mia passione per la fantascienza mi ha portato prima a essere scrittore e poi da 12 anni a essere anche diciamo fondatore, editor di questo piccolo progetto indipendente che si chiama Future Fiction, su cui traduciamo la migliore fantascienza al mondo da 14 lingue e più di 40 paesi diversi. Siamo l'unico progetto che fa questo sulla fantascienza al mondo, e se conoscete qualche altro progetto che fa la stessa cosa, ditemelo, perché non voglio essere da solo. Parlando di fantascienza cinese, ho nel corso del tempo sviluppato questo concetto, questa idea. Se entrate in una qualunque libreria, da Milano a Parigi, a Berlino, a Tokyo, a Rio de Janeiro, troverete sullo scaffale della fantascienza quasi sempre lo stesso tipo di libro, scritto da un autore bianco, americano o inglese, tendenzialmente della middle class, tendenzialmente cristiano. E quindi questa selezione, questa limitazione, questa dipendenza che abbiamo da una cultura mi ha spinto a cercare altro. Ed è stato effettivamente complesso e difficile riuscire a trovare storie, soprattutto perché non vengono scritte in inglese. Quindi ho incontrato la fantascienza cinese grazie a Ken Liu, che è stato il traduttore di Liu Cixin nel 2014, se non sbaglio, anche prima, quando ha cominciato a tradurre questi bellissimi racconti di Chen Chufan, di Xia Jia, di Zhang Ran, di appunto anche Liu Cixin, di Wang Jingkan, su Clarke's World, su una rivista americana di racconti, e leggendo queste storie ho subito intercettato la differenza, la novità, la freschezza che c'era, e quindi ho contattato Ken Liu e ho detto: posso tradurre queste cose dall'inglese all'italiano? Ovviamente pagando lo scotto di una doppia traduzione. Io ho fatto questo progetto con 0 euro, pian piano, e poi siamo riusciti, diciamo, a costruire anche delle relazioni con traduttrici, traduttori, con centri di ricerca, università, per tradurre direttamente dalle lingue originali. Questo per dire che la presentazione vuole essere un modo per cercare di farvi comprendere come il processo di crescita della fantascienza cinese può essere visto come uno strumento per decolonizzare il futuro, o almeno proporre un'alternativa a quella che è l'unica proposta che abbiamo in termini di visione del futuro. Quindi ho spacchettato questa presentazione in 4 step. La fantascienza cinese nasce molti anni fa, agli inizi del Novecento, con questa figura mitologica di Lu Xun, che appunto ha portato in Cina le prime traduzioni di autori tipo Verne, nel caso specifico, no? E quindi un autore francese. All'epoca la fantascienza stessa muoveva i primi passi dall'Europa, ok? E quindi, diciamo, l'approccio che ha avuto la Cina, gli inizi, è stato tramite queste traduzioni. E poi c'è stato pian piano una serie di testi che hanno cominciato a utilizzare la fantascienza come metafora, in qualche modo come allegoria, da una parte, e dall'altra come una modalità per alfabetizzare la popolazione alle tecnologie che via via venivano introdotte nel paese. Quindi c'era sia un aspetto, diciamo, di tipo istituzionale, ma dall'altro anche un aspetto puramente pedagogico. Spesso la fantascienza veniva associata a opere per ragazzi, opere per l'infanzia, addirittura considerata di evasione all'epoca. E quindi serviva in qualche modo a degli elementi molto pratici, no? Praticamente promuovere la cultura scientifica e il ringiovanimento della popolazione. In una seconda fase, la fantascienza è stata in qualche modo utilizzata per creare una via alternativa verso il futuro. Ecco che intorno agli anni 70 arriva questa rivista, che tu sai pronunciare molto meglio di me, che è Science Fiction World, se non sbaglio. Science Fiction World potrebbe essere il corrispettivo di Urania. Okay, potrebbe essere il corrispettivo di Urania. È una rivista che ai tempi d'oro tirava qualcosa come 400.000 copie al mese. Per farvi un corrispettivo, Asimov e Fantasy and Science Fiction ai tempi d'oro tirava 40.000 copie al mese, quindi parliamo già di un 10 per, soltanto per iniziare, con una circolazione che è quasi doppia perché gli studenti si passavano la rivista tra loro. E poi c'è appunto questi primi romanzi di autori che immaginano un po', diciamo, una specie di Cina che cerca di affrancarsi dai problemi della guerra, dai problemi del colonialismo, e quindi una via alternativa a quella che era i problemi dell'epoca, insomma. E in questo modo arriviamo a una terza fase. Vado molto veloce perché sennò diciamo è solo la parte diciamo contemporanea, è molto più importante. Però in una terza fase, dagli anni 80 in poi, si immagina uno sviluppo di una propria intellectual property, di IP, cosiddetta IP, cioè non più importare sempre opere dall'estero, ma cercare di proporre delle proprie, che poi si collega all'ultima fase che vi mostrerò. Questo è, incominciamo a entrare nel vivo, perché nel momento in cui io sono stato invitato per la prima volta alla quarta convention di Chengdu nel 2017, questa immagine era stampata sull'ingresso della convention, meravigliosa, è un'infografica di World Shelley, potete navigarla e vi dà tutta la storia della fantascienza occidentale. Ma quando l'ho vista stampata ho chiesto ai miei amici cinesi: ma perché avete stampato la storia della fantascienza occidentale? E loro non avevano una risposta, ma sei mesi dopo hanno prodotto questa, che è la storia della fantascienza cinese. Il punto è esattamente questo, che è così profonda la colonizzazione culturale che ormai insiste sul nostro immaginario da più di 80 anni, che non ce ne rendiamo conto. Non ci rendiamo conto dell'acqua, essendo pesci. E quindi, nel momento in cui ho evidenziato il fatto che quella non era la loro storia, subito si sono industriati per cercare di raccontare la propria storia, che ovviamente ha un'altra radice, ha altre culture, ha un altro modo di guardare al futuro, ha altri riferimenti culturali, e quindi dovrebbe poter sviluppare anche in maniera un po' più autonoma la propria visione verso il futuro. Non entro ovviamente nel merito di queste cose, ma è solo per darvi il senso che non c'è una fantascienza, ce ne sono tante. E entriamo un po' più nel particolare diciamo di questi autori che arrivano intorno agli anni 80, nella loro, diciamo, giovinezza, quindi negli anni 90 sono abbastanza maturi, però sono autori, come vedete, sono maschi, tendenzialmente vengono da discipline scientifiche, su tutti gli Ozissin, che probabilmente avrete sentito per il problema dei tre corpi, diventa famoso nel 2015 perché è il primo e unico autore di fantascienza non americano a vincere il premio Hugo in almeno 90 edizioni, unico. Perché? Perché ovviamente la Cina già nel 2015 è un paese con un peso specifico importante. Tra l'altro vince in una edizione particolarmente complessa dove dei gruppi fascisti, dei Sad Puppies, minacciano di occupare gli spazi del premio Hugo con degli autori proprio filo nazisti e cercano di cacciare tutte le altre diciamo identità. La fantascienza per loro è una roba da cowboy dello spazio, è nostra, e quindi che so, se donne di colore, tutti sti cinesi, che via. La reazione della comunità è invece molto forte, per cui squalificano questi personaggi e Liu Cixin, che era quarto in classifica, diventa il terzo, entra nella finale e tutti votano per lui. Probabilmente la storia sarebbe andata diversamente. Io dico sempre ai miei amici cinesi, siete stati fortunati, perché se questa cosa non fosse successa in questo modo, poi sì, l'anno successivo Hao Jingfang vince la novella con Pechino pieghevole, però non è la stessa cosa. Liu Cixin assurge a eroe nazionale, diventa praticamente uno scrittore che in Cina, con il problema dei tre corpi, vende 3 milioni di copie, 4 milioni di copie, dopo Netflix arriva a 20. Okay, quindi per darvi la grandezza, e fanno l'opera teatrale, i gadget. L'ultima volta che sono stato in Cina hanno fatto pure il Mao Tai, come si chiama?
Il liquore
sì, il liquore del problema dei tre corpi, cioè fanno, ormai hanno, diciamo, povero Liu Cixin, lo hanno un po', no?
Sì,
spremuto in tutte
commercializzato leggermente.
Esatto. Però accanto a Liu Cixin c'è un altro grandissimo autore che in Cina è forse più considerato, sì, che è proprio Wang Jingkang, che è un po' più vecchio di Liu Cixin, però nel corso del tempo ha scritto moltissimi romanzi, e è di estrazione, è un biologo,
sì,
mi sembra,
esatto,
è un biologo, e lui appunto...
ingegnere.
Anche ingegnere?
Sì. Ha studiato ingegneria, cioè è laureato in ingegneria.
Ok. Però spesso nei suoi romanzi ricorre insomma alla biologia, dell'esperimento formicellino.
No,
si capisce.
In quasi tutti.
Esatto. Però di Wang Jingkang parleremo proprio dopo, dopo con Francesca. Poi volevo accennarvi anche a Han Song, che è lo scrittore, diciamo, più, diciamo, politico, viene considerato un po' il Kafka cinese, quello che durante il giorno lavora a Xinhua, che è l'ANSA, e di notte scrive romanzi di fantascienza. Ed è quello che ha detto: basta aprire una finestra in Cina per vedere un'anteprima del futuro, un'anteprima del domani. Quindi questi sono un po' i tre generali. Da Liu, come vi dicevo, il grande Liu è quello che poi ha sdoganato effettivamente la fantascienza cinese in Occidente attraverso una serie di opere grandiose, un po' pensate a un Arthur Clarke orientale, okay? In questi grandi scenari con l'umanità proiettata verso il futuro, con questioni etiche profondissime, quindi è un po' questa la sua cifra. Ma si inserisce in un contesto di enorme sviluppo della Cina. Qui sono alcuni dei progetti che forse avrete sentito: One Belt, One Road Initiative, praticamente la via della seta 2.0, poi c'era l'idea di queste, c'è ancora, insomma, di queste città, queste smart cities a zero latenza, quindi dove l'elemento tecnologico fa parte dell'infrastruttura della città stessa, anche con lo sviluppo delle wet cities, delle città umide, cercando di andare a toccare anche un tipo di sviluppo più orientato verso l'equilibrio, lo Sheng Tai Wen Ming, se mi ricordo bene,
sì,
la civiltà ecologica.
Logica, sì.
E poi altri progetti, il Great Green Wall, che è l'idea di piantare milioni di alberi per cercare di fermare l'avanzata del deserto del Gobi, e quella è l'ultima foto che ho fatto in qualche mese fa, volando sopra il deserto del Taklamakan, vedo questi pannelli solari e effettivamente si comincia a parlare di Great Solar Wall, di un grande, una grande muraglia solare che diciamo, contribuirebbe a un aumento della produzione solare in Cina a livelli pazzeschi. Quindi in questo momento la Cina è sia il più grande inquinatore al mondo, ma è anche quello che sta investendo di più nell'energia rinnovabile, quindi stanno prendendo la transizione ecologica in maniera molto seria. L'ultima volta che sono andato non c'era una macchina a motore, erano tutte auto elettriche. E l'ultima parte è quella della, diciamo, l'espansione del soft power. Potete ovviamente capire il senso di muovere dal made in China al created in China, e quindi dal possedere gli strumenti per poter raccontare storie che vadano anche a prendere parte della produzione cinematografica, parte della produzione editoriale, parte della produzione videoludica. Per cui questa generazione cosiddetti Balinghuo, nati dopo gli anni '80, tra cui appunto Hao Jingfang, Xia Jia, Bao Shu e Chen Chufan, sono cresciuti con i manga, con i videogiochi, hanno visto una Cina collegata al resto del mondo, non sono cresciuti come la generazione precedente, parlano anche un po' inglese in molti casi, quindi sono la generazione di mezzo che precede l'ultima generazione, che sono i Lin Lin Ho, che sarebbero i nostri millennials. Come vedete cambia completamente l'identità, ci sono molte più donne che partecipano al genere della fantascienza con ottimi risultati, devo dire che personalmente le donne sono molto molto brave, e è anche appunto, scusate qua si è un po' persa la formattazione, e poi c'è tutto lo sviluppo anche dell'accademia, quindi la fantascienza è considerata in maniera molto seria in Cina, perché si collega a quei processi di cui accennavo all'inizio, di ringiovanimento della popolazione e di alfabetizzazione alle tecnologie. Probabilmente avete sentito, insomma, che hanno introdotto l'insegnamento dell'intelligenza artificiale nelle scuole, che hanno progetti molto avveniristici, all'avanguardia per appunto l'uso e la diffusione di queste tecnologie, che da noi magari siamo ancora un po' lì a chiederci come, dove, quando, chi, qua. Loro in realtà hanno un approccio molto più pragmatico, e lascio a voi ovviamente poi diciamo, la valutazione di questo, no? Loro prima la cosa la fanno e poi magari, no? Quando hanno fatto il progetto della la diga delle tre gole, sì. No? Hanno fatto la diga e poi qualcuno ha perso la casa, qualche migliaia di persone. Però per dire che hanno aperto anche una rivista di fantascienza, una rivista accademica di fantascienza, quindi Science Fiction Studies, quella che in Occidente è così. E quindi vi do un attimo le dimensioni di questo fenomeno. Varie convention a cui sono stato nel 2017, 18, 19, i numeri sono impressionanti, sono migliaia e migliaia di persone, e molte case editrici, qui vabbè, giusto una carrellata per darvi il senso del tutto. Dopo la pandemia, ecco, torniamo in Cina, Francesca incontra Wang Jingkang a Chengdu, e vinco un premio Marco Polo per la promozione della fantascienza, abbiamo pubblicato 18 titoli di fantascienza cinese, siamo il più grande editore, ma non in termini di numeri, ma in termini di catalogo di fantascienza cinese al mondo, e quindi progetti su progetti, un corso di scrittura di fantascienza dove ho avuto il piacere di insegnare l'anno scorso, e insomma una relazione Italia-Cina molto profonda dal punto di vista della fantascienza, tanto che abbiamo portato tanti autori qui, Wang Jingkang è venuto in Italia, Xia Jia, Chen Chufan, e per cui diciamo questa è l'ultima la China Science Fiction Conference a Pechino, dove sono stato, quella è un'ex raffineria che è stata riadattata a parco della fantascienza, quindi la parte adesso stanno andando oltre, ok? La fantascienza è diventata uno strato, diciamo uno strumento culturale da manipolare e da sfruttare per implementare sopra una serie di cose pazzesche. Hanno aperto proprio qualche settimana fa, forse mese fa, un centro per lo sviluppo della fantascienza cinematografica, dove registi vanno lì a cercare di produrre i loro film o comunque a svilupparli, hanno iniziato a fare dei festival di fantascienza cinematografica, hanno lo Xingyun che è il Nebula, hanno il Galaxy e hanno il Morningstar, quindi hanno tre premi di fantascienza. Noi siamo sempre orientati, no, verso lo Hugo, il Nebula, esiste anche altro, e quindi questo è quello che volevo restituirvi. E sarò un'altra volta a Shenzhen tra 8 giorni, dove faremo una bellissima mostra con tutte le copertine di Future Fiction, in particolare quelle sulla fantascienza cinese. E adesso arriviamo all'esperimento Formicillina, che è un romanzo che non è proprio quella fantascienza futuristica, no? Perché in realtà si svolge nel passato.
Sì, esatto.
E quindi dici tu.
Vabbè, allora io inizierei con presentarvi un po' più approfonditamente chi è Wang Jingkang. Come ha detto Francesco, fa parte di uno dei tre generali della fantascienza cinese, quindi insieme a Liu Cixin, che tutti conoscerete, e Han Song. E lui nasce nel 1948, quindi diciamo non è più un giovincello, anzi, in una provincia abbastanza remota della Cina, nello Henan, che è provincia centro-orientale della Cina. E c'è un fatto della sua vita, insomma, che ricorre in quasi tutte le sue opere, comunque un elemento cruciale che lui ha vissuto e che in qualche modo prende voce in tutta la sua letteratura, in tutta la sua opera, ed è nel 1966, lui viene, come tanti giovani della sua età, quindi siamo in piena rivoluzione culturale, viene mandato nelle campagne per essere rieducato attraverso il lavoro e attraverso l'affiancamento dei contadini, quindi delle persone più anziane. Questo perché il movimento politico, che ve lo traduco brutalmente in italiano, si chiama Su per le montagne, giù per i villaggi, giù ai villaggi, era appunto un movimento politico per il quale tutti i giovani che abitavano nelle città e quindi studiavano dovevano abbandonare gli studi per, insieme ai contadini, perseguire il sogno socialista, comunque il progresso, insomma, portato all'ideologia maoista. Lui rimarrà nelle campagne, nella comune agricola, che tra l'altro è presente in questo libro, per 3 anni, e al ritorno in realtà non segue la sorte dei suoi compagni, perché la maggior parte delle persone che hanno vissuto, insomma, questa esperienza di riabilitazione nelle campagne viene definita come la generazione perduta, perché una volta poi rientrata in città si è ritrovata a non avere più la stessa vita di prima, e invece lui al contrario riesce a iscriversi, comunque a studiare, iscriversi all'università e appunto, come dicevo prima, consegue la laurea in ingegneria e poi da lì inizierà a lavorare prima in una fabbrica petrolifera e poi successivamente come biologo. Allora, l'esperimento Formicillina contiene tanto secondo me, della vita dell'autore, e la cosa, diciamo, l'aspetto più intrigante, che non è tanto l'elemento fantascientifico, che in sé non è niente di eclatante, ma è appunto la capacità dell'autore di legare i piani temporali passato, presente e futuro attraverso appunto una storia che comunque parla anche, cioè che è anche autobiografica.
Però c'è un elemento fantastico.
Sì, l'elemento fantastico, bellissimo, fantascientifico, che prende dalla biologia, comunque dalla sua vita professionale, è vi faccio una sinossi molto breve, perché così almeno capiamo tutti molto meglio. La storia è ambientata in questa comune del popolo, in cui ci sono una coppia di fidanzati, un ragazzo e una ragazza. Il ragazzo è il figlio di un famoso
entomologo.
Grazie, non riesco mai a dirlo, non riesco ogni lingua. Entomologo, quindi un ricercatore, uno scienziato che si occupa di insetti. E il padre, quando era ancora in vita, prima di essere perseguitato e ucciso durante la rivoluzione culturale, mette a punto questo esperimento che consiste nell'estrarre dalle formiche il fero ormone dell'altruismo. Il figlio, trovatosi in questa comune del popolo con una serie di conflitti interni, scontri eccetera, decide di provare sul suo villaggio, sui membri di questa comune, l'esperimento del padre. Lo mette un po' a punto eccetera, arriva poi a spruzzarlo letteralmente tramite un nebulizzatore sui suoi compagni. Certo. Se all'inizio tutto funziona alla perfezione, perché comunque c'è questo parallelismo continuo con la società delle formiche che è bellissimo, quindi tutto funziona perché le persone assumono gli stessi comportamenti delle formiche, quindi è una società cooperativa che collabora, disinteressata ai sentimenti, alle emozioni individuali, e quindi tutti lavorano per il bene comune. A un certo punto mondo idilliaco insomma subisce una frattura, nel momento in cui questo chiamiamola pozione tra virgolette inizia ad affievolirsi, quindi c'è la necessità di produrne dell'altra e insomma rispruzzarla sulla popolazione. Il problema è che nel momento in cui lui, il protagonista, decide di riprendere l'esperimento del padre, crearne un altro lotto, diciamo, ci sono delle piccole differenze tra quello che ha appena creato e quello del padre. E quindi
quindi sembra dire che la differenza è congenita alla natura umana e che non è possibile eliminare queste diversità.
Esatto, e quindi succede che le formiche, cioè la popolazione che insomma inala il secondo lotto, vede quelle del lotto precedente come delle nemiche, come se fossero una colonia di formiche nemiche, e quindi da qua si genererà uno scontro che poi porterà comunque poi a una serie di conseguenze molto interessanti.
Ok,
il finale non si svela, no, però comunque diciamo, il succo è questo. E la cosa interessante è che appunto è un'allegoria molto potente, esatto, perché oltre a questo fattore che è anche molto interessante, del fattore fantascientifico dell'esperimento biologico, c'è dietro tutta, che è stata anche una sfida di traduzione, tutto un background culturale e politico non indifferente, perché è tutto ambientato alla fine degli anni 60 in Cina appunto era un periodo comunque abbastanza complicato, nel senso che appunto i giovani venivano inviati nelle campagne, quindi privati insomma dei loro sogni, delle loro ambizioni, e era una sfida continua.
A me la cosa che mi ha colpito è che il romanzo è stato pubblicato in Cina, forse in tempi precedenti, quando magari la situazione era un po' più semplice, no? Forse adesso avrebbe più difficoltà a essere pubblicato.
No, secondo me no, perché è un po' quello che fa Hanson. Segue la stessa linea, ovvero utilizza l'espediente della fantascienza per poi in realtà arrivare e criticare magari tutto quello che potrebbe poi in realtà essere bloccato dalla censura. Il fatto che lui lo faccia attraverso questo esperimento biologico, quindi lui parli di formiche, fa sì che il romanzo sia
non ci casca, dici che ci sono cascati,
no, però comunque non è, l'importante è non farlo apertamente,
perché c'era
parlarne apertamente, c'era non è l'unico scrittore che comunque
certo. C'è un racconto meraviglioso di Jan Rahn che si chiama Etere, dove le persone sperimentano una strana sensazione andando sul web, che le parole non, hanno perso il loro significato, che le parole non sono più quelle di una volta, che noi oggi chiameremo il processo anche in qualche modo di encittification, sì. Non so se avete intercettato questo termine, e quindi il web è diventato un avamposto dove appunto il linguaggio non ha più senso, e quindi queste persone si riuniscono e usano il linguaggio dei segni per comunicare tutto quello che invece è in qualche modo stato rimosso dalla comunicazione digitale. E dico questo perché l'idea che un tempo si potesse utilizzare la metafora e l'allegoria era parte di questa definizione della fantascienza data dal professor Song Ming-wei, che la fantascienza veniva considerata l'esercito solitario e nascosto, cioè era un fenomeno che, utilizzando l'altro pianeta, l'altro tempo, l'ucronia, forme diciamo alterate di realtà, riusciva a trasmettere cose che
esplicitamente no.
Poi a un certo punto questa cosa l'hanno scoperta.
Sì, certo. Beh, comunque in Cina è stato pubblicato nel 2001.
Allora era 2002, prima, dai. 2001. Era un sì, po' prima. Di... Secondo me è un po' prima. Però ben venga, perché comunque, ecco, è sembrato veramente una fantascienza diversa, forse un'ucronia, sì. Ambientata in un tempo. Poi la parte della
contemporaneità. Io direi a metà tra utopia e distopia, perché da una parte l'esperimento, almeno cioè, secondo me Wang Jiang gioca tanto nel stare nel mezzo tra utopia e distopia. Da una parte l'esperimento può essere come un'utopia, mondo perfetto di dove tutti cooperano, lavorano e per un bene collettivo. Dall'altra però, quanto questo bene collettivo, cioè quanto siamo disposti a perdere la nostra individualità per questo bene collettivo? Quindi è proprio, sta lì, sì, a metà.
Certo. E, dal punto di vista quindi della lingua, no? Delle difficoltà, il titolo stesso, no? Ha avuto una sua gestazione un po' particolare.
Sì, perché in realtà... Vabbè, spieghiamo la storia del titolo. In cinese sarebbe Yisheng, che significa Yi, l'ideogramma, carattere di formica, Sheng di vita. E quindi la resa in italiano abbiamo pensato vita da formica, ma sembrava un po' il cartone animato
Ant Life.
Poi avevamo pensato a il formicaio anche, però non lo so, non ci convinceva fino in fondo. E alla fine, siccome nel romanzo lui parla appunto di questo estratto, di questo elemento, lo chiama a volte elemento altruistico, a volte elemento delle formiche, cioè letteralmente proprio così in cinese, sono due caratteri, elemento delle formiche o elemento altruistico, abbiamo pensato, creiamo un neologismo. I primi sono stati formicin, ma sembrava il veleno per le formiche. Sì. Formicon, vabbè, abbiamo pensato tutti, io poi mi sono fatta un viaggio, sono andata a vedere tutti i farmaci, un po' le suffissi, eccetera, ed è uscita alla fine formicillina, che era un po' più neutro e quindi poteva funzionare, non era neanche troppo pesante.
Sì.
E quindi esatto, per quella via lì ho preso la via, ho detto facciamo una, vediamo la lista dei farmaci che ho in casa e cosa mi suona con la esatto,
certo.
E comunque no, una sfida di, a parte vabbè il titolo e neologismi a parte, la sfida di traduzione è stata appunto destreggiarsi tra diversi registri di linguaggio, perché in questo libro c'è la spiegazione scientifica, la spiegazione biologica sulla società delle formiche, su come funzionano, sul varie specie di formiche ad esempio. E poi passare da questo, quindi da un linguaggio scientifico settoriale altamente tecnico, a delle incursioni e delle aperture sulla poesia classica, perché ci sono dei rimandi o comunque delle citazioni a delle poesie classiche di epoca Qing, che è l'ultima dinastia cinese, e non è facile quando bisogna saltare appunto da un registro all'altro così, soprattutto nella poesia classica, perché io che ho studiato e comunque ho, diciamo, un bagaglio culturale relativo alla Cina molto ampio, appena lo vedo e lo leggo riesco a assaporare, insomma, la citazione, e mi trovo in difficoltà nel momento in cui penso che un lettore italiano che magari non ha mai letto niente di Cina non ha questa risposta emotiva, questa reazione emotiva così immediata. Quindi lì è prima di tutto guardo se ci sono delle traduzioni ufficiali, perché io non traduco poesia, quindi se ci sono già state delle traduzioni ufficiali pubblicate eccetera, anche riconosciute, comunque valide, magari si citano quelle, ma in questo caso erano tutte poesie mai tradotte in italiano e quindi ho fornito io una mia traduzione. E insomma è abbastanza...
Questo è interessante perché mi offre, diciamo, una sponda per parlare delle diversità culturali, no? Cioè quando noi assaporiamo una fantascienza così lontana, così diversa, abbiamo gli strumenti per comprenderla, per apprezzarla. Spesso, no, quando per esempio parliamo di solar punk, no? Tanti lamentano il fatto che ma questo conflitto non è quello canonico, no? Non c'è cattivo, non c'è questi, cioè le strutture a cui narratologiche a cui siamo abituati sono un po' diverse. Qui per esempio, no, riportandolo su un binario, no, c'è il cattivo, cioè, capito?
No, in realtà non c'è il cattivo.
Esatto,
questo...
quindi...
Cioè, in realtà c'è, ma non è... è latente.
Esatto.
Cioè, assolutamente.
Certo. Sì, spesso è incarnato, no, da... Cioè, c'è questa difficoltà nel andare oltre le proprie strutture, no? i propri pregiudizi, le proprie abitudini, no? Perché è normale che conosciamo...
Ma questo effetto Cina, comunque. Cioè, la cosa che comunque a me mi attira e mi ha portato a fare poi quello che faccio, cioè...
Sì, ma tu non conti, non sei il lettore non sei il lettore medio, capito?
Cioè sentirsi destabilizzati
invece chi vuole sentirsi confortato,
questa è la mia...
cioè vuole ritrovare il Texas, New York, no, sai, queste cose.
Vabbè, allora che non legga fantascienza,
no, per dire, per carità, noi comunque facciamo una proposta che ha questa connotazione, quindi È un po' fare un viaggio, no? Secondo me è bello di leggere letterature da altri paesi, e anche quello di riuscire a entrare
nella cultura.
Altri mondi.
E questo, secondo me, di tutti i lavori, insomma, che mi sono ritrovata a tradurre, è quello che permette questo viaggio più di tutti.
Perché paradossalmente, no? Francesca ha tradotto anche Spore di un'autrice più giovane, che probabilmente è vero, è in un contesto, diciamo, socioculturale più vicino a noi, no? Più moderno. Qui invece siamo in un villaggio agricolo che forse abbiamo anche più difficoltà.
Sì, c'è poi tutta la parte molto struggente c'è un'analessi nel libro, nelle prime pagine, in cui il protagonista torna con la memoria al periodo in cui i genitori sono stati, appunto, entrambi professori, sono stati perseguitati e indotti al suicidio, perché in quel periodo chiunque era, insomma, intellettuale o comunque considerato, diciamo, borghese o antirivoluzionario veniva criticato pubblicamente con i famosi dazbao, che è una parola che io ho scelto cioè anche nel libro ho deciso di lasciare in pinin, che sarebbe la traslitterazione fonetica, perché è comunque una parola nota ormai anche al di fuori della Cina. Sono questi manifesti che si usavano per criticare le persone a grandi caratteri, con delle accuse, venivano affissi in luoghi pubblici in modo tale che tutti potessero poi insomma criticare e addirittura anche picchiare o comunque fare violenze sulla persona criticata. C'è anche la scena del cappello d'asino, quindi gli veniva fisso questo poi da Zabao al collo e venivano appunto accerchiati, e quindi culturalmente è molto denso come romanzo, forse non troppo attuale perché comunque riguarda una parte di Cina che è quella del passato, quindi degli ultimi, non ultimi anni, comunque seconda metà del Novecento, però ci dice tanto anche sul…
Però c'è anche la linea contemporanea.
Sì, no? Sì, 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 no, certo, gioca su questi due piani.
Mm-hmm. Okay. Non so se ci sono domande, curiosità. Mariana, tu hai… volevi fortemente questo libro, quindi mi aspetto.
Io volevo fortemente questo libro qui perché sai il mio amore per la fantascienza cinese proprio per il motivo di cui stavate parlando prima, cioè finalmente ci distacchiamo dai cliché più noti, più comuni, finalmente leggiamo qualcosa che ci porta un po' lontano da ciò che già conosciamo, cioè che ci mastichiamo, cioè con cui siamo nutriti e cresciuti da che siamo piccolini, e ci fa comprendere in particolar modo, questa è la fantascienza, ma qualsiasi altra letteratura fuori, diciamo, dai nostri canoni, fuori dal vortice occidentalo-centrico, sì, sono riuscita a dirlo, che ci porta su certi binari, ci aiuta a comprendere anche realtà molto distanti dalle nostre. Il lavoro che tu fai con la tua casa editrice, per esempio, solo fantascienza cinese, ma anche raccolte di fantascienza russofona, piuttosto che dell'America del Sud, tutte le traiettorie solar punk che hai tracciato, ci permettono di conoscere altre culture, oltre che altre storie, e quindi ci danno qualcosina in più. E questo in particolar modo era un romanzo che mi era piaciuto tantissimo, ne avevamo parlato in salone, io quest'estate mi sono bevuto, ho detto dai, non possiamo non parlarne. E io invece volevo chiedere, mi sono un attimo passata perché purtroppo mi hanno chiamato, quindi non so se l'hai già detto, sono venuta a sentare. Volevo chiedervi invece, chiedere a te Francesco, e a te Francesca,
oddio, facilissimo, più semplice.
Come è avvenuto l'incontro con questo romanzo? Forse l'hai già detto prima. Cioè,
no.
Come
no,
hai, sei venuto a conoscenza del romanzo di Non lo pronuncio perché non lo so pronunciare, perché sono un disastro con…
Vabbè, in italiano non è…
L'esperimento formicellina. Wang Jing
Kang. Lui, l'autore, Wang Jing Kang. Ah. Sì, sì, sì.
Che nome
Wang Jing Kang.
E tu invece come poi hai approcciato, infatti l'hai già detto, però,
sì.
Qual è stata la tua prima impressione quando lui ti ha, immagino lui ti abbia, no, insomma, raccontato?
Sì, vai? Sì, vabbè, allora diciamo che io gestisco questa nano casa editrice, e quindi spesso devo fare di necessità virtù, e quindi ho pubblicato tanti racconti perché sono più semplici da tradurre, costano molto di meno, e quindi riesco a assemblare delle antologie. E c'è anche da dire questo, che la produzione di fantascienza cinese è molto più orientata verso il racconto breve che non verso il romanzo. Ci sono ovviamente romanzi, ma ci sono tantissimi racconti. Non so se è dovuto al fatto che i cinesi lavorano tanto, hanno.
Do you feel too full after meals like your digestion could use a little support? Try Bitterex from Quiksilver Scientific. Bitterex is a blend of botanical bitter extracts designed to support healthy digestion and your body's natural digestive processes. Bitter herbs have been used for centuries to support digestive function, helping stimulate digestive activity. Just a few pumps before meals make Quiksilver Scientific's Bitterex easy to add to your routine. Get 10% off and free shipping at tryqs.com/podcast. That's tryqs.com/podcast for 10% off and free shipping. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
Poco tempo, e quindi se non comprimere.
Ma anche come modalità di fruizione.
Sì, sì, devo dire che il racconto funziona benissimo, però volevo un romanzo, quindi nella ricerca di questi romanzi, ovviamente gli Ossisin per me è fuori budget, perché ce l'ha, ha fatto Mondadori, per dire, e tra l'altro ti posso dire che è stato tradotto dall'inglese di Ken Liu e non dal cinese. Esatto, ti è. e quindi
sappia,
che no, si sappia, guardate, scritto, tradotto anche lì. E quindi nella ricerca di un romanzo, in effetti, se ci penso, è il primo romanzo che facciamo dopo
cinese,
7 anni. E questo titolo, pur essendo molto voluminoso, quindi ringrazierò sempre Francesca per l'impegno che ha messo, perché sono 340 pagine tradotte.
Sono
da
così tante. Madonna.
Vabbè, magari ecco. pagherò anche a venire, perché è stato, diciamo, per noi molto difficile riuscire. C'era in quel periodo un progetto, ti ricordi?
Ah, sì. L'ho
dimenticato. Hai rimosso. C'è stato un periodo.
Vabbè, tramite loro comunque, che
certo,
alla fine.
E se no chi c'ha i soldi?
Hanno spinto Wang Jingkan.
No, ma è così, è normale. Cioè, noi siamo una piccola casa editrice e quindi era un periodo in cui io avrei dovuto fare da agente letterario. Lavoravamo per promuovere e creare degli scambi più intensi. Poi questa cosa è implosa perché è arrivata il Covid, che a noi ci ha tagliato completamente le gambe, perché la Cina è rimasta chiusa per 3 anni. Noi ce la siamo un po' cavata con un paio di chiusure, ma loro sono rimasti blindati
fino
per 3 anni, e la cosa ha avuto degli effetti devastanti per i progetti che avevamo. E quindi quel progetto è morto, non ci siamo più ripresi.
Però
da
c'è rimasto Wang Jingkan.
C'è rimasto il romanzo, c'è rimasto il romanzo, e quindi questo ce lo teniamo ben stretto come ricordo di quel periodo. E poi ecco, se puoi.
Sì, no, mi ricordo che appunto, vabbè, l'autore già lo conoscevamo e pensavamo appunto insieme a Francesco di pubblicare un romanzo, perché quello che era stato fatto fino ad allora erano racconti e ci voleva un cavolo di romanzo. E abbiamo detto, vabbè, allora la maggior parte degli scrittori Balinho, quindi post 80, o i Lilinho, che sono i millennials, come ha spiegato prima Francesco, fanno principalmente narrativa breve, e quindi siamo ricaduti per forza su, insomma, quelli con un po' più di esperienza, con una produzione un po' più sostanziosa alle spalle. E Wang Jingkan ce l'avevano presentato appunto nell'ambito di questo progetto con questa casa editrice cinese, e lo spingevano parecchio, insomma. Io ho letto tante sinossi, ho letto tanti suoi racconti, e erano tutti però ambientati negli Stati Uniti. Questa cosa non ci piaceva,
no, perché
mi ricordo
e usava quelle scamotage.
Esatto, del spostare, però Francesco e gli Stati Uniti sono due rette parallele.
E ogni quindi, tanto si incontrano.
Però non ci convincevano a livello di sinossi fino in fondo, finché non ho trovato questo che l'abbiamo sentito più autentico.
Secondo me è giusto.
Esatto, e poi tra l'altro con un incontro qualche anno fa con Jian Fan, ti ricordi, che è venuto a Milano, ho raccontato a questo nostro collega, insomma, cinese, che avrei tradotto Wang Jingkan, questo libro di Wang Jingkan, e lui mi ha detto: non potevi scegliere il libro migliore dell'autore.
Sì. Ci sono anche altri piccoli elementi, diciamo, adesso la fantascienza cinese è in una fase espansiva, e per espansiva intendo la Luna, Marte, gli altri pianeti, cioè stanno nella Golden Age, no?
Sì.
E quindi io un po' per mie problemi personali, viaggi nel tempo.
No, vabbè,
quindi
questa la racconto. La prima volta che io sono andata da Francesco, appena laureata, col mio progettino di traduzione, tutto carino, bello, lui mi ha risposto: allora, non so se hai letto le linee di editoriali di Future Fiction, ma no, 2 punti, viaggi nello spazio, alieni, navicelle spaziali, mi ha mandato la lista così. E poi vabbè, abbiamo aggiustato il tiro.
Per cui ecco, dovevo un po' orientarmi verso una cosa un po' diversa. Ci sono, ma vanno cercati con un po' più di cura. Quindi in questo momento in realtà c'è anche l'altro grande filone, che è quello dell'intelligenza artificiale, che invece sta, e del cambiamento climatico, che in Cina stanno avendo ottimi risultati, per cui avremo più cose da poter fare da quel punto di vista. Sì, sì, molto figo. Sì.
C'era una domanda dal pubblico?
Sì, non lo vedo. Sono molto curioso di capire bene cosa sta succedendo in Cina e cosa è successo in Cina relativamente alla fantascienza, perché sono convinto che la fantascienza in qualsiasi paese, in qualsiasi situazione, è in qualche modo il riflesso della società. E questo per me è una guida costante, perché ritrovo continuamente questo fatto, no? Allora, io mi chiedo, ad esempio, chiedo a voi che conoscete certamente meglio di me la situazione in Cina, qualcosa mi ha detto Mico Gallo, che è stato recentemente, credo, con,
certo, con noi, sì.
Qualcosa mi ha raccontato, però molto poco. perché lui sta a Genova, ci vediamo raramente. Però mi incuriosisco alcune cose.
Sì.
Faccio alcune, ad esempio, in Europa e nei paesi occidentali noi ci siamo informati sulla fantascienza americana, statunitense, degli anni 40, 50, 60 e successivi. Lì la conoscono o non la conoscono? Prima domanda. Seconda domanda, pur avendo la storia della fantascienza, una storia, perché voi l'avete, l'avete instrato, insomma, no? Che tipo di influenza ha avuto la fantascienza americana? La conoscono, non la conoscono? Questo non solo rispetto agli autori, ma rispetto al pubblico che legge.
Okay.
No? Abbiamo capito che c'è un grande sviluppo di lettori cinesi, di fantascienza cinese. Ma tutto il resto lo sanno, lo sanno.
Okay.
Per ora mi fermo qua.
Va bene. Allora, la risposta è sì, solo che a loro è arrivata tutta la fantascienza compressa in poco tempo. E quindi è come se avessero avuto un'overdose.
È disponibile, cioè possono leggerla.
Non è tutta disponibile, perché il processo di traduzione è comunque, diciamo, lento,
parte, sì.
Però
la
conoscono, vi arriva diciamo il meglio di quello che gli editor considerano il meglio, quindi ovviamente c'è Dick, ovviamente c'è Asimov, ovviamente c'è Gibson, cioè gli è arrivato compressa la Golden Age, la New Wave e il cyberpunk nel giro di 20 anni, cosa che noi ci è arrivata in 60. Quindi sono un po' disorientati e si sono un po' frastornati, perché non riescono bene a capire se una cosa è cyberpunk nello spazio, come fa il cyberpunk a essere nello spazio, cioè sono cose un po' strane, no? Quindi questa grande disponibilità diciamo, secondo me li ha un po' lasciati un po' così frastornati, però ci sono le cose, ovviamente poche, ripeto, cioè, ovviamente c'è la Le Guin, cioè, però non c'è l'abbondanza che magari può esserci stata da noi. In questo momento ci sono molte difficoltà a pubblicare in Cina, problemi economici, problemi di opportunità.
No,
i cinesi no. Diciamo, in questo momento la produzione è, se posso provare ad azzardare una proporzione, credo che sia intorno all'80% cinese e 20% dall'estero. Ok, è molto difficile. Ovviamente i grandissimi arrivano, ok?
Sì.
Perché sono dei casi economici eclatanti, quindi ci si investe. Però non c'è un mercato strutturato anche magari con voci alternative, no, devi essere proprio, capito, Sturgeon o Heinlein, cioè devi essere proprio un grandissimo, no? I contemporanei arrivano molto meno, c'è Sawyer, ci sono pochi autori, e sono anch'io, però con grandissima difficoltà, con grandissima difficoltà. 10 anni fa, 15 anni fa la situazione era un po' meglio. La pandemia ha peggiorato la disponibilità di opere internazionali in Cina. Speriamo che le cose possano migliorare pian piano, però c'è anche un problema economico che la Cina sta fronteggiando e c'è anche un'enorme transizione fuori dall'oggetto libro, per cui molti scrittori stanno andando sempre di più verso il cinema, verso le serie, e questo non è necessariamente, sì, magari può dispiacere, però l'importante è che le storie di fantascienza continuino a essere prodotte. Ovviamente quando si passa sul cinema il pubblico, no, esplode, perché adesso ci sono molte più produzioni cinematografiche e c'è un'enorme richiesta anche di questo tipo di contenuto. Non so poi un romanzo come questo se potrebbe mai essere adattato a un film, ecco, questo la vedo un po' difficile, no?
Perché no?
Perché invece si sta andando verso la parte però, di la Cina che si espande.
Ah, beh, sì, certo.
Capito? Cioè,
come...
non, sì, si va verso il soft power, verso
come concetto, certo.
Una forma di Cina che cioè, avete visto The Wandering Earth, la terra vagante? È questa idea per cui a un certo momento un brillamento solare, o almeno l'ipotesi di questo problema astronomico gigantesco, no? Magari mi pare che è un brillamento solare, se non sbaglio, costringe il governo del mondo a un'operazione, un'azione estrema. Gli americani, come abbiamo visto mille volte, avrebbero bombardato, no? Mi pare che arriva un meteorite, ora non mi ricordo bene, avrebbero bombardato, no? E mandato il famoso missile, no? C'era un film Armageddon, cosa c'è. Mentre i cinesi che fanno costruiscono migliaia di motori per spostare l'orbita terrestre, fanno una mossa di Kung Fu, si spostano e quindi il meteorite passa. E allora questa cosa, no, già questo vi dà l'idea di noi cinesi abbiamo un modo diverso di risolvere, certo, il problema. Voi l'avete sempre bombardato il nemico, noi facciamo la mossa.
Ci spostiamo
e quindi l'idea è che questa Terra vaga nella galassia alla ricerca di una nuova orbita ed è un'epopea. Il primo film è un po' così, il secondo pare che sia un po' meglio, poi hanno sempre questa narrazione dove c'è sempre il padre col figlio,
c'è sempre il padre e figlio,
generazioni e così, quindi stanno prendendo anche loro le misure di queste narrazioni che ancora sono un po' da blockbuster americano, per cui si muovono un po' lì. Aspettiamo che anche il cinema possa avere delle narrazioni mature e complesse, ecco.
Sì, un'ultima domanda poi dopo.
Okay.
Una delle cose che mi ha detto Nico, che mi ha molto stupito, è che una delle caratteristiche della situazione in Cina è che il governo cinese sta promuovendo in maniera potente.
Sì.
È una cosa strana.
Sì.
Questo non è mai avvenuto da nessuna parte.
No.
In che modo lo sta promuovendo? Questo è quello che mi ha detto Nico.
Sì.
Nel senso che invita, lo scopo qual è di questa promozione?
Sì.
Far ragionare i cinesi sul loro futuro,
sì.
In maniera tale ad essere pronti a gestire meglio il proprio futuro.
Esatto.
E quindi ragionare rispetto a quello progettualmente, rispetto a come agire nel futuro.
Sì, confermo, e tra l'altro hanno un'apertura, io vengo invitato due volte l'anno lì.
Posso
quindi
aggiungere una cosa? Questo è anche, cioè il fatto che la Cina promuova così tanto questo genere è anche per supportare quello che è la retorica di Xi Jinping del sogno cinese, che è un comunque
la modernizzazione.
Esatto,
no?
Esatto. E chi potrebbe farlo meglio a livello culturale se non il genere della fantascienza?
Cioè, che fonde tecnologia dove i cinesi sono ormai, no, maestri, e quindi avere come dicevo prima, da passare dal made in China con no, l'oggetto fisico, la fabbrica del mondo, al soft power, quindi created in China, l'intellectual property. Ogni panel dove si va in Cina, il passaggio è: come facciamo a fare Harry Potter? Come facciamo a fare Game of Thrones? Perché vogliono avere anche loro, e ce l'hanno uno, ce l'hanno il problema dei tre corpi. E detto, non potete fare un'industria con un prodotto. Dovete fallire, imparare a fallire e fallire sempre meglio, in modo che poi vi create una struttura, e poi ci vuole il cinema indipendente, questa cosa non c'è, o la cosa è gigantesca,
sì, è
oppure non c'è. E secondo me manca quella via di mezzo che ti dà poi una serie di storie che poi possono essere prese e portate su dalla grande industria, però devono venire anche un po' dal settore indipendente. Ovviamente faccio un po' Cicero pro domo sua, ecco.
C'era un'altra domanda?
Sì, prego. Aspetta, c'era prima lui. No, prego.
Io volevo chiedere, tornando al concetto che dicevi, che mi è piaciuto tanto quello di decolonizzare anche un po' la... Ecco, e poi avete detto prima appunto che... una lettura di un romanzo del genere, alla fine, anche un po' le categorie tradizionali nelle quali ci muoviamo, no? Mi viene in mente tanto un po' il tema delle fiate, del archetipo, del fatto che c'è un
obiettivo.
Ecco, in questo senso volevo chiedere, ecco, da un romanzo del genere, che cosa, cioè, questa decolonizzazione del porta, cioè, in qualche modo c'è un messaggio, che comunque anche per noi può essere un messaggio interessante, o è una letteratura che in realtà in qualche modo ci avvicina soltanto a un mondo altro, ma non è che ci dice qualcosa anche un po' rispetto al nostro modo di vedere le cose.
Wow. Il punto è che il mondo altro è nel nostro mondo. Cioè, se noi usciamo qua, no? Come a Via Padova, qua, giusto?
Sì.
Cioè, qua imparare a relazionarci con l'altro e anche loro, perché pure loro, io a volte faccio le presentazioni all'Arci di Prato e non c'è manco un cinese, ok? Cioè, pure loro, no? Dovrebbero aprirsi un attimo. Sì. Ovviamente quando uno va in un altro paese è complesso. Quando io vado in Cina c'è tanto interesse e curiosità. Questo ci aiuta a non aver paura del diverso. Sì. Ed è un fatto che soprattutto in questo periodo è, secondo me, preziosissimo. Cioè riuscire ad abbassare il livello di guardia e a dire che magari, no, non c'è quel diverso, il mio nemico, no? Cioè, è fondamentale. Quindi avere delle strutture, no? Non c'è solo Starbucks, ci stanno altri bar, come si chiamano in Cina, non mi ricordo mai, cioè, vabbè, adesso
che
non
bar?
Cioè, c'hanno una specie di Starbucks.
Sì, la King Coffee.
Sì, queste cose qua. Sì, esatto. Sì. No, per dire che dobbiamo imparare a decostruire, no, le nostre aspettative e a popolarle con altre cose, e quella diffidenza, no, che ci blocca all'inizio. Quindi questo secondo me è un modo di rimuovere delle strutture che si sono innestate pesantemente sul nostro immaginario e lasciarle un po' fluire e far scorrere anche altre cose. Io lo riporto sempre in maniera molto banale al cibo, perché col cibo funziona bene, no? Siamo abituati a mangiare fish and chips e hamburger tutto il tempo. Se ogni tanto andiamo a un cinese, a un indiano, a un coreano, sì, a un messicano, a un senegalese, no? Impariamo a rendere il nostro gusto più aperto, più ampio, no? Ad accettare cose diverse.
E poi è più facile farsi gli spaghetti di soia che non
l'hamburger.
No, questo perché in un mondo così interconnesso come il nostro, no? Dove io oggi, girando per Milano è molto più globalizzata di Roma, come sentite, vengo da Roma. A Roma ci sono solo i turisti che sono stranieri, ma gli stranieri di altre generazioni non sono così integrati come qua. Quindi ovviamente voi siete processo avanti perché c'è più lavoro e quindi più gente. Quindi questo ovviamente rende la convivenza più complessa. Nello specifico, forse riuscire a leggere altra fantascienza, riuscire a vedere come gli altri percepiscono il futuro, come hanno visioni diverse dalle nostre, ci aiuta ad aver meno paura dell'altro. Non lo so se ho risposto alla domanda.
Anche interagire meglio,
non lo so, forse abbiamo troppo...
far cadere comunque pregiudizi, scardinare comunque
non so se un libro ha tutto questo valore, se voglio sperare di sì, però
potrebbe,
voglio sperare.
Io volevo fare la domanda contraria rispetto a quella di prima, cioè come
è stata percepita la fantascienza cinese in Italia? Nel senso che tu magari Future Fiction, purtroppo per lei di distribuzione e di struttura della editoria non può arrivare a tantissime persone. Però Mondadori ormai ha pubblicato diversi libri cinesi.
3-4 ha fatto.
Qualcun altro ha provato oltre a te a andare in questa direzione. Non solo cinese, anche cose coreane, Giappone è presentissimo in Italia. Ma come state percepiti?
Non nella fantascienza. Non nella fantascienza in Giappone. Più nel manga.
Io vedo
dal mio punto di
vista, i più grandi scrittori giapponesi, Murakami Haruki, ha scritto delle cose che sono assolutamente fantascienza.
Sì, però se gli dici che è uno scrittore di fantascienza, te mena. Infatti ha detto ma Scurati, ma diglielo Scurati scrittore di fantascienza, cioè vabbè, poi uno scrive quello che vuole, per carità, però ecco, sì, devo dirti che secondo me ha avuto un ottimo riscontro, cioè i lettori che, vabbè, io poi qua picchio forte, lo sai, però i lettori che sono stati, no, in qualche modo alimentati e nutriti soltanto con la fantascienza di Cosmo, Oro e di Urania, hanno, che poi non sono gli stessi, no, perché è cambiata la generazione, però hanno potuto leggere cose diverse. Per me la ricezione è stata ottima, cioè veramente credo che sia proprio una ventata di novità che arriva dall'Asia, ma arriva anche in maniera ridotta dal continente africano, per esempio, anche se appunto è portata più dall'afrofuturismo americano, però ci si arriverà.
E a questo proposito ti butto una palla, ma perché non fai da in Italia quello che è la fantascienza cinese, eccetera?
La fantascienza, purtroppo la parte economica non è così semplice da tirare su, però di fatto ci sono bei progetti in corso, non posso svelarli, ma ci sono bei progetti in corso, però no, ti confermo che pur essendo un progetto piccolissimo, l'identità di questo progetto ha toccato alcuni nervi scoperti. Sai che noi siamo, per esempio, con 70 titoli su Audible, e l'acquisition manager di Audible mi ha cercato per 2 anni perché il tipo di fantascienza che facciamo noi non la fa nessuno. E le collaborazioni che abbiamo con gli istituti Confucio, con vari altri enti, sanno significare che comunque c'è una domanda, se no sarebbe rimasta là. Poi sì, le grandi case editrici magari hanno intercettato il fantasy cinese, no? Le principesse volanti, quelle cose, come si chiama? Dai,
no, le principesse volanti. Ah, no, ok, no, il Mushu,
come si chiama?
Il Danmei.
Danmei, ecco.
Principesse volanti.
Beh, io le chiamo così.
Fantasy.
Esatto.
Mischiato a elementi della cultura tradizionale. Sì. Che è un prodotto comunque super mainstream. Ora sono principalmente web novel. Sì, sì.
Infatti le vedo perché arrivano anche.
Esatto.
Sì, sì, sono arrivati.
Esatto, sì. Però quelli sono grandi fenomeni commerciali che. Lo so, però per dire che le grandi case editrici si muovono lì, esatto. Noi restiamo sulla fantascienza, e quindi è un po' più difficile. Per quello dicevo, in Giappone non c'è quasi niente, se ci pensi, sulla fantascienza giapponese vera e propria. C'è manga e basta. Che è sul rumore?
È il nostro Marco che sta digitando sul suo...
Ok. Diceva anche un tasso del volume, però vabbè.
No, sono digitati.
Sta scrivendo a Nico, salutami Nico. Va bene. Non so se ci sono altre cose, se no abbiamo... prego.
In termini invece di relazione con il resto della letteratura in Cina, c'è la stessa menata che c'è qua, la letteratura di genere, peggio del resto, la letteratura,
Allora, sì e no, nel senso che c'è quasi sempre, cioè la fantascienza è ancora una nicchia, però sì, appunto, vi ho dato dei numeri, no?
Io, beh, nicchia non trovo.
No, è una nicchia, dai, la fantascienza è ancora una nicchia. Io vi dico, io ho pubblicato un libro in Cina, due libri in Cina, e l'editore, l'editore si scusava dicendo, vabbè, guarda, non ti conosce nessuno, facciamo una piccola prima tiratura da 10.000 copie. Firmiamo subito. Okay. Quindi, però mi hanno spiegato che un libro, diciamo, di successo va intorno ai 50.000 copie. Okay. Quindi è un per quello la fantascienza si muove comunque ancora su due numeri che per la Cina sono piccoli. Però posso dire che la direzione in realtà è quella di un ampliamento del bacino di utenza gigantesco. Vi facevo vedere quei grandi parchi tematici, loro stanno utilizzando il futuro e la fantascienza, se pensate ai cani che camminano per strada, le macchine, le bambine che prendono le macchine a guida autonoma, gli androidi, cioè io sono stato lì, cioè stavano gli androidi che ti servivano a mangiare.
No, cioè, l'ultima volta che sono stato in Cina a settembre adesso, mi portava il robottino le cose in camera.
Quindi
sì, io non l'avevo ancora visto comunque.
Beh, però sono gli stessi, cioè, probabilmente.
Sì, esatto.
Però ecco, questa cosa è che loro in questo momento, anche per motivi geopolitici, no, cioè stanno spingendo forte su questi elementi, e quindi gli viene facile appoggiarsi alla narrativa di fantascienza, per cui credo che ci siano buone prospettive. Poi tutto va sempre tarato con i problemi economici, che sono consistenti. Cioè ci sono problemi di disoccupazione che magari noi non riusciamo a percepire, però insomma, la situazione non è semplice. Però in questa situazione complessa la fantascienza secondo me si difende più di altri generi magari. Poi sì.
Okay.
Vabbè. Domanda
sono ultimissima. C'è una dimensione geopolitica, immagino, come ovviamente anche il lato occidentale, ma quindi non so se c'è o non c'è in quella letteratura. Viene...
Dici per gli autori o in genere? Cioè,
diciamo un po' nel filone per gli autori.
Allora, a quello che ho visto io, esiste una fantascienza che chiamerei propagandistica. Cui lo Cicin fa parte, sì. Secondo me, che è un po' c'è anche quella americana, no? Gli americani piantano la bandiera sempre dappertutto, no? e quindi c'è, e poi c'è anche altro, c'è Hanson, per esempio, che picchia fortissimo.
Nell'altra direzione.
E poi ci sono le donne, che secondo me sono una componente fantastica, meravigliosa, perché le donne mettono tutta quella parte antropologica, psicologica, sociologica, che è dovuta allo straniamento di queste tecnologie, come queste tecnologie ricadono nella famiglia, come ricadono negli affetti, come ricadono nei rapporti familiari, intergenerazionali, e la voce delle donne secondo me è incredibile, è la cosa più bella che io abbia pubblicato, e per cui secondo me in un contesto molto ampio, parliamo di quanti possono essere? Un centinaio di autori che sono mediamente attivi, e voi avete visto quei 3, 5, 10, però c'è un fenomeno crescente. E ovviamente c'è chi magari si affilia un po' di più e dice, vabbè, fammi fare la space opera, no? Dove la Cina conquista. E poi c'è un panorama variegato, come naturale, insomma.
Se posso ancora, una domanda per Francesca. Una cosa che mi ha sempre disturbato nella fantascienza che si è letto per tanti anni, sostanzialmente anglosassone, non dite sempre americana, perché
la
inglese è normalmente
certo.
Eh, sono quegli autori, quei romanzi che sono così ansiosi di mostrare la loro competenza scientifica fino a rompere,
sì, esatto,
insopportabili, fino a diventare appunto noiosi. Ma
no, assolutamente.
Anche lui soffre di questo? Di questo
assolutamente tipo, no, assolutamente no, assolutamente no. C'è ovviamente una breve parte, forse qualche pagina, insomma, che spiega l'esperimento, ma senza andare in tecnicismi troppo astrusi, ecco, anzi assolutamente è un libro che va via proprio in modo scorrevole, non c'è lo scoglio della terminologia specifica, ecco.
Forse ti ho dato più difficoltà io. Meno male, meno male.
C'è una domanda.
Prego.
Io non per Francesca,
sì,
sono molto impressionato dall'origine del titolo del terrorismo che hai,
sì,
scelto. Quindi una domanda riguardo alla traduzione. Secondo quale idea, no, ti approcci alla traduzione dicendo ok, adesso faccio un neologismo, adesso metto una nota per di pagina, adesso cioè, io voglio
fare anche una... Hai tre ore?
No.
No, è una risposta molto molto... Cioè,
allora, dipende. A te piace la nota?
Sono bellissimi. Abbiamo
ok. Un
libro della vostra rodata, hanno le note alla fine.
Sì. Allora, quello dipende prima di tutto dalla casa editrice. Se la casa, ci sono case editrici che non ti permettono di mettere note, assolutamente. Altri che ti permettono di farlo a fine romanzo, altri che ti permettono di inserirlo. Io dipende che testo ho davanti. Se è un testo di narrativa di puro intrattenimento, allora non ha nessun senso. Ok, alla
prendere identità, dei concetti magari particolari.
Sì, 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 assolutamente. Anche perché, come ti spiegavo prima, della formicillina, cioè in cinese non usa un neologismo, associa semplicemente due caratteri che, presi separatamente, come ti dicevo prima, significano elemento, che può essere elemento di qualsiasi cosa, cioè un termine generico, e altruistico, altruismo. Mentre a volte la chiama anche elemento delle formiche, quindi io non potevo tradurre per tutte le volte che compare, comunque è un elemento cruciale, portante, chiave del romanzo, non potevo tutte le volte che compariva elemento altruistico scrivere elemento altruistico, elemento delle formiche, e quindi questa è una cosa che poi nella fantascienza si può fare, nel senso è, anzi è ben accolta. Abbiamo pensato a un neologismo.
Mi immagino com'è il cinese, però. Cioè, se lo leggono così.
Sì, ma sono due caratteri. Vuoi mettere due caratteri, cioè due simbolini a elemento delle formiche? Con
sì, però loro leggono elemento delle formiche, leggono.
Sì, ma no!
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 No.
Io leggo. È diverso, perché comunque, cioè, loro leggono, il significato è quello, ma loro leggono due, non è elemento delle formiche, letto ad alta voce sarebbe i, su, sono due sillabe.
E loro che cosa comprendono?
Sì, il significato è lo stesso, ma la lettura, però la lettura sono due caratteri, hai capito? Non no,
adesso,
sono
adesso propongo non Wang so Jingkan se mette formicillina,
sì, t'ha scritto formicillina. Vabbè, comunque è veramente una questione difficile, ecco.
Aspetta, però c'ho una cosa figa da raccontare, perché in un racconto di Chen Chufan, che si intitolava in inglese The Coming of Light, che era tipo l'arrivo della luce,
sì.
Io gliel'ho tradotto e gli ho detto no, sto titolo fa schifo, e chiamiamolo Buddhagram, e lui ha detto sì, chiamiamolo Buddhagram perché è molto più bello.
Vabbè, ma il titolo poi è una, nel senso, no, non
vabbè, per dire,
ma comunque
che,
soprattutto
che
con i romanzi cinesi, cioè non per forza, cioè spesso vengono insomma rimodellati i titoli, cioè no, è una questione.
Aspetta, però hai toccato un tasto che per me è molto interessante, perché una volta ho chiesto ai cinesi come loro creano i neologismi, perché loro hanno i caratteri,
certo,
e quindi non li smontano i caratteri.
No, associano elemento e altruismo, ad esempio.
Però non fa formicillina.
Vabbè, non arriveremo mai.
So the gotch. Vabbè. So the gotch.
Elemento
vabbè.
Delle formiche, elemento che poi vabbè.
No, no, mi interessava come
sei molto critico.
Sì, esatto, però io cosa, cioè, è ovvio che nella rese in italiano, cioè, cosa ripeto, sempre elemento delle formiche è
no, ma io adesso andavo oltre, cioè, sì. La domanda è, la lingua cinese prevede dei neologismi, come si formano?
Con l'accostamento di caratteri.
Però i caratteri
hanno un significato a sé.
Ma se io metto delle parole che esistono, non ne crea una nuova. Formicillina non esiste.
Ma perché non puoi creare un vabbè, non so se qualcuno l'ha, probabilmente nella fantascienza qualcuno che l'ha fatto un però, cioè, io come devo sentire poi l'autore in qualche modo, perché se un carattere nuovo con vabbè, tratti
non,
una
non sto
serie
parlando
di...
della traduzione, sto parlando della creatività degli autori, se riescono a creare dei no, delle...
come dire,
può essere
alto.
Sì.
Il palazzo alto, il grattacielo, tutta un'altra cosa.
Il sistema di scrittura cinese permette questo, quindi
esatto.
Per loro
mi interessava questo,
tanto creativo quanto il nostro cornicino.
Esatto.
È proprio
una... Sì, ma mi interessava capire se loro
creano un nuovo, a livello
un nuovo
grafico.
Quello mi interessava.
Ma che io tutto ciò che ho tradotto e letto non ho mai visto nessun carattere creato ex novo.
Questo volevo sapere.
Allora, è una questione enorme, perché qui noi abbiamo un alfabeto, loro non hanno
sì.
Hanno ideogrammi.
Certo. No, ma tu devi tagliare. Se no, chiudiamo, andiamo avanti da computer.
Scusa, non so
perché qua si sta aprendo un buco nero, io ve lo dico.
No, certo, non c'entra niente. Ma che sì.
Attenzione, allora, se noi pensiamo al futuro, e pensiamo al futuro della Cina, come hanno fatto hanno dovuto traslitterare ideogrammi sul computer, sulla tastiera?
Sì.
Giusto?
No, prima di questo passaggio c'è il sistema Pinyin, che è un sistema che è stato introdotto nel più o meno nel Novecento, mm-hmm. che è la riproduzione attraverso le nostre lettere
la fonetica
del suono.
Mi spacchi con l'arabo.
Certo.
Esatto.
Così.
Io quindi...
perdono l'anima.
No, perché il carattere rimane, il carattere comunque rimane, poi c'è la scelta, io al suono uo avrò poi sulla tastiera, quando digito uo, che è W-O, tutti i caratteri relativi a quelle sillabe, e poi lo scelgo. No, perderebbero l'anima come era stato proposto sempre nel Novecento, di eliminare completamente il sistema di scrittura a caratteri e passare solo al Pinyin. Così rimane, perché io comunque quando leggo i caratteri, non leggo il Pinyin.
In cinese quanti caratteri deve imparare?
Vabbè, quello è un altro. Un italiano quante parole deve sapere?
No, attenzione. Caratteri, noi abbiamo 24 lettere.
Sì, parole.
Sì, loro non hanno 24.
Sono 20 sui 25.000 gli esatto. caratteri cinesi. Deve per saperli tutti un
cinese.
6.000 no? Basta.
Per poter leggere.
6.000 basta.
No, non è che bastano, a me bastano, però non ne so 6.000, ne so meno sicuramente. Poi vabbè, c'è l'apprendimento passivo e l'apprendimento attivo.
Chiaro.
Scriverli è un conto, saperli leggere, riconoscere, sapere il significato è un altro.
Certo.
Sì, ma infatti sì.
È come tradurre il geroglifico.
Sì, chiaro. Esatto.
Chiaro.
Sì.
Ma è molto più raffinato il cinese che non il geroglifico. Non so, raffinato.
Ho detto la stella di Rosetta.
Stella di Rosetta.
Champollion.
Che devo andare in bagno tantissimo.
Okay. Ok, allora grazie, grazie mille.
Accendo la luce.
Oh, Madonna.
Si sembrava di fare una.
Io vado in.
Leggete fantascienza cinese.
Esatto.
Esatto, sempre.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.